Che vi credete? Che stiamo nel mondo dei trogloditi? Ma vi sbagliate grossolanamente proprio. Anche Manaus ha la sua bella borghesia che ha sfoderato i tessuti e lo stile e ora se ne sta tutta distribuita sul maestoso scalone, elegantissima, a chiacchierare in attesa dell'evento musicale quando arriviamo io e Ratto a bordo di una Bentley grigia appartenente ad Alberto e guidata in maniera rocambolesca da Carlos con un solo braccio e di conseguenza con una sola mano. Ratto scivola giù dal mezzo meccanico ed è subito una processione di uomini d'affari e donne stilizzate di consueta bellezza meticcia che vanno ad omaggiarlo e a riverirlo. Qua e là, sinistramente, si intravedono inchini ai limiti del messianico. Ratto è caloroso con tutti, non ostenta superiorità, si rapporta amicale. Sono gli altri che proprio non ce la fanno a porsi sullo stesso piano e posso capirli. Ma quando vedi anziani che rischiano la frattura del femore per compiere le scale a 4 gradini alla volta per andare ad ossequiarlo, allora la domanda sorge ancora una volta spontanea. Cosa fa Ratto in mezzo alla giungla? Qual è il suo ruolo? Che tipo di affari conduce? Sembra un capo di stato magnanimo adesso, ma mezz'ora fa stava in ginocchio davanti ai miei pantaloni a prendermi l'orlo. Un mistero. Lo sapete voi di cosa si occupa questo? Io no. Mica può essere solamente una guida turistica della giungla, come ce ne sono tante. E probabilmente non lo sanno neanche questi qua che pendono dalle sue labbra. Ce ne sono stati di enigmi, ma con Ratto si rischia l'insonnia perpetua, perché non se ne viene a capo. Tutte le domande non hanno risposte, solo vaghe supposizioni, di solito errate. L'idea più vicina alla verità è che semplicemente li ha stregati a tutti quanti col suo modo di essere, come fece con me dentro a quel bar la prima volta che ci conoscemmo. Ma poi, all'improvviso, la vita si sospende, come nel minuto di raccoglimento allo stadio prima della partita. La dea è apparsa in cima allo scalone, inguainata in uno scollato perfetto abito nero. Bella. Bella, bella, bella Ratto, ex bella Coimbra dos Santos. Bella come la Madonna di Pompei, solo di carnagione un po' più scura. Il vestito perfetto la proietta nel mondo di Miss Mondo. Non è più la quarta donna più bella di Manaus. Ha guadagnato posizioni, è la numero uno adesso. Logora le galassie, si paralizzano i concetti. Li senti adesso, pochi cazzi, che tutti i battiti cardiaci si accelerano a dismisura, tutti, quelli di uomini e donne, il mio e quello di Alberto. I pappagalli variopinti, lascivi e nascosti sui rami, si accarezzano le parti intime. Le donne presenti abdicano immediatamente all'invidia per lasciare posto all'unico sentimento che consente loro di resistere ancora nella vita, l'ammirazione incondizionata. Le bocche si dischiudono nello stupore, si alita meraviglia. Tutte le mani sudano perché da qualche parte, remotamente, ci sarebbe la possibilità di doverle stringere la mano a Bella Ratto, la più affascinante di tutte le donne del mondo. E dunque tutti furtivi ad asciugarsi la mano appiccicosa sul pantalone dello smoking. Ratto mi si avvicina all'orecchio e in questo anfratto di irrealtà si produce in un'affermazione che ha del memorabile. Mi sibila emozionato. Hai visto che meraviglia il vestito nero? Gliel'ho disegnato e cucito io. Ti piace? Mi pare di aver annuito lievemente, ma ero troppo sbalordito per ricordarmi esattamente come sono andate le cose. Bella, inguainata in un taglio d'occhi azzurri da pantera, mansueta ma indomabile, consapevole della sua statuaria, inarrivabile beltà scende le scale, esibendo una matrice di timidezza che moltiplica il suo erotismo dentro numeri che i matematici non sono ancora arrivati a formulare neanche con la fervida immaginazione. Avanza, come se dovesse venirsene giù il mondo, sotto gli sguardi pullulanti, raggiunge me e Alberto che sostiamo affiancati alla base delle scale. Mi sorride perché mi conosce. Io vedo mia madre. Era bellissima da giovane mia madre. Poi riacchiappo la mia coscienza in fondo alla fossa delle Marianne e organizzo un baciamano perfetto alle sue dita che sembrano una profezia religiosa. Ratto vede e sorride contento perché non ho deluso lo standard della coreografia. Bella sorride al baciamano e poi mi abbandona in uno stato di prostrazione e sfortuna perché è tempo di rivolgersi all'unico vero privilegiato, il marito. Il grande ratto lo guarda, lui la guarda. Tutti guardano loro due. Lei è 1,77 m, lui esattamente 20 cm in meno. Si sorridono come se si stessero rivelando l'uno all'altro adesso per la prima volta. Invece sono già sposati da diversi anni, tengono la scena che neanche Gassman o Bramieri prima della battuta finale della barzelletta che poi non faceva mai ridere. Poi Bella, lenta e cauta come il serpente a sonagli, un attimo prima di ingoiarsi un topo intero, si piega in avanti spostando all'indietro un sedere perfetto che non farà mai finire gli aneddoti che si sono susseguiti negli anni su questi 4 secondi epocali. Il suo culo si protende lentamente verso l'occidente, come un sole al tramonto, e allora non si contano più i malori dei maschi pervenuti all'evento. Io... molto semplicemente stavo per cadere a terra, ma non sta provocando nessuno, Bella. La provocazione è estranea alla sua immensità. Sarebbe un giochetto troppo facile per lei. E lei è una brasiliana di classe. È solo che lo deve compiere per forza questo gesto di immenso erotismo, poiché deve abbassarsi all'altezza della bocca di ratto per baciarlo. E infatti si baciano con la lingua dolce per 4 minuti, come gli adolescenti nei garage dietro le macchine parcheggiate. Lei, accoccolata come una culla, si spupazza rapto, gli sposta i capelli, gli aggancia le orecchie ruvide e callose, gli accarezza le dita mancanti e quelle presenti, mentre lo inghiottisce di baci inenarrabili. Trasfigura il rospo in principe, lui è nelle sue mani, la gente guarda, un ex colonnello in pensione prende la decisione migliore dinanzi a questo spettacolo degli spettacoli, propone un applauso. È il primo, ma per poco, seguono i battimani feroci dei 1200 presenti, io non l'ho mai visto un applauso per un bacio, neanche al cinema, ma qui ne vale veramente la pena. Ratto, senza distogliere la lingua da sua moglie, solleva 2 dita in segno di vittoria, è un boato, l'Amazzonia... esce dal torpore e si vivacizza. Il bacio termina, lui si ricompone, lei è già composta. Ci vuole altro per smarrirla, questa valorosa della femminilità. Ad alta voce Alberto, appagato e giulivo, dice alla folla: «Ora andiamo dentro, che stasera ci dovrebbe essere della buona musica!» E ci fa riprendere il contatto con la terraferma, tutti quanti ne siamo. Non si scherza con la lirica a Manaus. Essa non è un passatempo. È una faccenda seria che anima discussioni che svariate volte sono sfociate nei litigi, nelle rotture ventennali di amicizie, nelle risse goffe di gente colta poco usa a menare le mani con le mogli ingioiellate che si frapponevano per dividere melomani invasati come rapinatori in disaccordo al momento di spartirsi il bottino dopo il colpo. Ma non stasera, per carità. La performance di Schumann ha messo d'accordo tutti, anche gli scarafaggi. Dunque ce ne stiamo tutti nel retro del teatro ad attendere l'uscita dalla porta dell'incommensurabile Carl Hermann Schumann, che poco fa, al momento dell'acuto, prima ha fatto vibrare un lampadario, poi ha spaccato con l'onda sonora 3 lampioncini di cristallo che arredavano un palchetto laterale, facendo venire giù sia il teatro che i deboli padiglioni auricolari di tutti gli ultra settantenni. Ora quindi tutti gli occhi puntati a quella porta minuscola del retro dalla quale dovrebbe apparire da un momento all'altro il maestro, il cantante dei cantanti, nonché star del cinema tedesco e interprete notevole di alcuni rilevanti film di Hollywood. Tutto questo scenario emozionante non mi fa venire voglia di tornare a cantare. È un sollievo quando il realismo è dalla nostra parte. Io non sono Schumann. Per me non potrebbero mai esistere scenari di questa portata. Ad una certa età bisogna dire le cose come stanno. Niente più buffonate. Finalmente Schumann appare. ha i capelli bagnati, deve aver fatto la doccia, ma la cosa non lo ha rinvigorito perché è stremato e si capisce. Ha fatto uno sforzo disumano che un altro al posto suo avrebbe depositato direttamente le corde vocali in mano al primo violino. In 2 ore è invecchiato di 6 anni. Il popolo lo scorge e si ammutolisce. Schumann è di una bellezza impossibile, maledetta e pericolosa, come quella di un altro attore famoso, Klaus Kinski. Resta fermo sulla porta, serio, ansimante ancora dalla fatica, come un re della foresta prima di spirare, con uno sguardo potentissimo che penetra i muri, i capelli lunghi e anarchici, un cappello bianco a falde larghe e un bastone color avorio che sorregge i suoi 55 anni d'artista, immersi anche loro in un completo di lino bianco. Sta pieno di carisma, alla stessa guisa del tabaccaio che sta pieno di stecche di sigarette. Stessa condizione. Schumann non sa più dove metterlo il carisma. Quello, il carisma, ha occupato pure tutte le mensole delle sue 4 case sparse per il mondo. Tutti dovrebbero avvicinarsi, ma nessuno si avvicina. Hanno paura di disturbare il genio. Questa è la storia. A me mi si blocca il respiro. Che serata gigantesca, cazzarola! Poi succede una cosa inaspettata e meravigliosa. La gente, come in un accordo non scritto, in un silenzio luttuoso, si dispone in 2 grosse file e tutti, uno dopo l'altro, iniziano a inginocchiarsi, col capo chino rivolto nella direzione di Schumann. Anche Ratto fa lo stesso, e anche Bella si inginocchia, fottendosene della sua bellezza che si sciupa e del suo vestito nero che potrebbe gualcirsi. Anche la bellezza, prima o poi, cede il passo alle capacità. Almeno così dovrebbe essere.